Possiamo fare una preghiera a iniziare questo momento pomeridiano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il brano su cui vorrei fermarmi oggi pomeriggio con voi è tratto dal Vangelo di Luca. Siamo al capitolo 9. In particolare ci fermeremo sull'episodio della trasfigurazione. Quindi sono i versetti che vanno dal 28 al 36, ma importanti sono anche i versetti precedenti. Quindi inizio a leggere dal versetto 22. Quindi Luca 9, 22 seguenti. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma poi perde o rovina se stesso? Versetto 28. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni, Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto, la sua veste divenne candida e sfolgorante, ed ecco due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù, «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube, li coprì con la sua ombra, e all'entrare nella nube ebbero paura. Dalla nube uscì una voce che diceva, «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. I versetti 22 e 25 che abbiamo letto sono fondamentali per comprendere il brano della trasfigurazione. Questo è una modalità che dovremmo sempre tenere presente. Quando leggiamo un testo evangelico, in particolare, dobbiamo sempre contestualizzarlo, cioè vedere sempre un po' cosa c'è prima, cosa viene dopo. Noi nella lettura del Vangelo, ad esempio, a messa, non siamo aiutati in questo perché sono scelte antologiche e noi non sappiamo, a meno che uno non è proprio così dentro il Vangelo, difficilmente sa il brano precedente e quello seguente. Quindi in un caso come il nostro oggi è importante contestualizzarlo in questo senso. Abbiamo letto il versetto 22 che dice Gesù se qualcuno vuol venire dietro a me, beh, innanzitutto dice che fa il primo annuncio della sua passione. E poi, legato a questo, dice: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. E poi parla anche di perdere la propria vita. Ecco, tutto questo discorso di questi versetti, in qualche modo l'abbiamo già affrontato un po' stamattina, un po' ieri mattina, però adesso torna per aprirci alla realtà della trasfigurazione. Cosa vuol dire perdere la propria vita? Io credo proprio arrivare alla consapevolezza che ciò che ci fa vivere è vivere il vuoto, cui facevamo accenno stamani. Cioè non avere più elementi esterni su cui aggrapparsi per definire la propria vita. Terzani stamattina ce l'ha ricordato: tu non sei la tua casetta al mare, tu non sei il tuo denaro, il tuo successo, il tuo ruolo, tu non sei la tua famiglia, le opinioni degli altri. Ecco, il vuoto è questo, creare questo vuoto, cioè questa non dipendenza da qualcosa che comunque è esterno a noi. La nostra vera identità non sarà mai definita dalle cose o dalle situazioni esterne a noi stessi, ma dal nostro vero sé. E il nostro vero sé, abbiamo detto, emergerà quando tutto il resto cadrà, si frantumerà. Gli orientali dicono, definiscono il vuoto come un mollare la presa. E questo mi piace molto, è proprio bello, mollare la presa. Ecco, credo che sia questo, il rinnegare se stesso. Allora, la domanda potrebbe essere proprio questo: a cosa ci stiamo aggrappando? Se tutto parte dal mollare la presa, noi siamo ancora aggrappati a qualcosa? Immagino di sì, un pochino, un po' tutti. A cosa ci stiamo aggrappando? Cioè, quali sono le realtà che ci stanno definendo? È il caso forse anche di mollare la presa su Dio. Neanche a Dio occorre aggrapparsi, perché quando vivremo il suo stesso abbandono avremo vita, la vita salva, dicevamo questi giorni, come Gesù sulla croce: perché mi hai abbandonato? Perché Dio, come dicono i mistici, è solo vuoto, è solo silenzio. Dio è il nulla, Dio è il nulla. Ecco, il brano della trasfigurazione è in qualche modo l'attuazione di tutto questo. Cioè Gesù ci fa vedere dove porta questa via dello svuotamento, del rinnegare se stessi, di perdere la propria vita. Dove porta? Ecco, dove porta tutto questo? A una metamorfosi, metamorfè, cambiamento di forma. L'immagine sempre bella a cui facevo accenno è l'immagine del bruco che diventa farfalla, questa metamorfosi. È interessante notare come la farfalla è tutt'altro che il bruco. Non è il bruco, ma nessuno può dire che non è il bruco. Interessante questo. Cioè, non è che venga fuori da chissà dove, viene fuori da questo processo di metamorfosi del verme, no, del bruco, che dopo tutto un processo diventa farfalla, che non ha più nulla del bruco, ma scaturisce da lì. Come il grano non è il seme, infatti il seme marcisce, si consuma, però è il seme, il grano, perché scaturisce da quello. Ecco, tutto questo ci aspetta in qualche modo, se entriamo in questa logica, questa metamorfosi di noi stessi. Gesù sta dicendo ai suoi che l'unico modo per conoscere una vita risorta, metamorfizzata, splendente, altra, è quello dello svuotamento di sé. L'unico modo è questo. Stiamo attenti. Qui Gesù non sta parlando tanto di una vita dopo la morte. Quindi qui non si sta intendendo una... Io ho detto l'unico modo per conoscere una vita risorta. Non è la risurrezione post mortem. Il cristiano mira a una risurrezione al di qua della morte. Forse questo è per i nuovi, dico, ecco, e questo è un tema su cui ho battuto tantissimo, perché credo profondamente a questo, ma noi cristiani non siamo quelli che credono a una vita dopo la morte, Noi cristiani siamo quelli che crediamo a una vita di qua della morte. A una vita dopo la morte ci credono tutte le grandi religioni. Parlate di escatologia con un musulmano. È incredibile, e io l'ho fatto. Se vi parla un musulmano dell'escatologia, sembra di sentire un cristiano che va a catechismo. Perché più o meno quello che insegna il catechismo è quello che crede un musulmano, non c'è differenza. Vita dopo la morte, il premio, il castigo, l'inferno, il paradiso, tutte cose che... non c'è differenza. Beh, loro in più hanno le vergini che aspettano gli uomini, noi neanche quello abbiamo, quindi hanno un'escatologia tutto sommato ancora più bella che la nostra, no? Tutto sommato. Noi cristiani crediamo a una vita risorta da questa parte, e questa è la grande differenza tra noi e tutte le grandi religioni. Quando Gesù parla di vita eterna nel Vangelo non sta parlando della vita eterna dopo la morte, è quella vita in sovrabbondanza che di cui parla in Giovanni 10:10. Io sono venuto perché abbiano la vita in abbondanza di qua, non di là. Quindi la sfida in qualche modo è proprio quella che ha, che in qualche modo Gesù è venuto a presentarci, è quella di vivere da risorti da questa parte. Quindi come vivere da risorti, come vivere in maniera eterna da questa parte. Possiamo dire, Gesù ci delinea, ci rivela, se vogliamo, il modo per poter vivere una vita da questa parte qualitativamente così alta, così bella, così grande, da poter vincere anche la morte. Questo vuol dire vivere da risorti da questa parte. Ora, se lo svuotamento di sé in qualche modo è condizione per poter vivere tutto questo, come, in cosa consiste questo svuotamento di sé? Abbiamo già detto molto in questi giorni, no? Abbiamo delineato qualcosa, ma la trasfigurazione ci dice qualcosa ancora di più grande, di oltre. Consiste nel dono di sé nelle mani dell'altro. Cioè, vogliamo la modalità dell'amore. E l'amore, principio di risurrezione. Quell'amore che va fino alla fine, tanto da dare la vita. Infatti Gesù parla che lui farà questo cammino, tanto che dovrà essere ucciso e risorgere. Ecco, questo è anche interessante. Gesù più volte dice: il figlio dell'uomo deve morire e risorgere il terzo giorno. Ma non si risorge perché si muore, stiamo attenti. Si risorge perché si ama. Cioè, l'unico modo per risorgere è l'amore, è amare, non è morire. Quindi Gesù, quando dice deve essere ucciso e risorgere il terzo giorno, vuole proprio dire questo: essere ucciso per amore, a causa dell'amore, e di conseguenza se sei ucciso, se muori a causa dell'amore, la conseguenza è la resurrezione. Sul terzo giorno, qui non sto a dire, ma è un termine tecnico che viene usato nella Bibbia, e non vuol dire tre giorni dopo, stiamo attenti. Quando Gesù dice, parla di terzo giorno, non sta dicendo uno, due, tre, non sono tre giorni, c'è tutto un mondo dietro il terzo giorno, nell'Antico Testamento, ma non stiamo qui a dire, adesso non ci togliamo più. Quindi si risorge perché non perché si muore, ma perché si ama, questo è fondamentale. E l'amare vuol dire svuotamento di sé. E questo è il grande svuotamento di sé. Rinnegare è questo, cioè io amando te rinuncio al mio io in qualche modo, in questo senso. Stiamo attenti. Qui è anche un altro tema molto interessante che sarebbe da approfondire, ma non si può dire tutto. Ma l'amore non è mai sacrificio. Noi cristiani ci siamo lasciati un po' fregare da questo binomio amore e sacrificio. È molto triste se qualcuno vi ha detto: con tutto il sacrificio che ho fatto per te, no? È una brutta cosa. Ma io non ti ho chiesto niente, non ti ho chiesto di sacrificarti per me, ti ho chiesto al massimo di amarmi. Il sacrificio è un termine prettamente religioso. Il termine sacrificio deriva dalla modalità cultuale delle grandi religioni, che consiste nel bruciare, nel consumare, nel distruggere, no? Sacrificare vuol dire proprio bruciare per, no? l'olocausto, pensate all'olocausto per gli ebrei, no? Ora, un amore che brucia, che distrugge qualcosa di sé per l'altro, non è una bella cosa, eh? Perché poi farà sempre sentire in colpa l'altro che è stato amato, no? E quei sensi di colpa dove nascono, no? Certo che i miei genitori sono sacrificati, hanno distrutto, hanno consumato qualcosa di loro per me. E allora tu vivi tutta questa cosa con un senso di colpa per la tua vita. E ti senti sempre in debito di dover ricompensare quella distruzione, quell'alienazione, quell'olocausto dei tuoi genitori. Poi magari loro non ci sono più e non è più tempo, vengono fuori tutto questo caos di... Quindi l'amore non è mai sacrificio. L'amore, nell'atto di amore, tu doni costruendo te stesso. Cioè nel momento in cui tu ami, tu non distruggi qualcosa di te. Tu acquisisci qualcosa di te, aggiungi, edifichi te. L'amore è fecondo. L'amore è fecondo. Dà vita all'altro, ma amando cresci tu, non distruggi qualcosa di te, capite che è tutta un'altra cosa. Per questo che bisogna stare molto attenti a chi vi faccia il sacrificio che hanno fatto per voi. Vi stanno fregando con i sensi di colpa, con tutti i sacrifici che ho fatto per te. E adesso tu guarda. Ecco, l'amore è dono di sé, è un dono che ti porterà anche a morire per l'altro, è vero, ma sempre perché morendo per l'altro tu conosci la risurrezione, altro che distruzione. Per questo che si risorge non perché si muore, perché ci si consuma per l'altro, ma si risorge perché si ama l'altro, è tutta un'altra cosa. Pensate la categoria del sacrificio nel cristianesimo, bisogna fare qualche sacrificio, La morale dei sacrifici, qualche sacrificio va fatto, in quaresima un piccolo sacrificio. C'è qualcosa che non torna. Ma per chi? Per Dio? Perché Dio vuole il tuo sacrificio? Cioè un Dio che vuole la mia consumazione, il mio olocausto, è un despota, è un dittatore, non è un Dio buono quello che vuole il mio sacrificio.
Anche la teologia del sacrificio di Cristo?
Sì, per fortuna non tiene più, ci sono pochi teologi oggi che appoggiano questo. Però se noi scorriamo il Messale romano, quando diciamo Messa, e continuamente ripensare a Gesù che muore sulla croce come un sacrificio. È una teologia vecchia, è una teologia che non tiene più, è una teologia drammatica quella lì, del sacrificio. Ma non tiene più. Eppure, finché non cambiamo il Messale, noi, è tutto questo sacrificio del sangue di Cristo che... dell'espiazione, della sostituzione vicari, cioè abbiamo una teologia lì dietro che fa paura, ecco. Interessante che Gesù in questo passo, sempre quello della sequela, i versetti precedenti, dica anche se qualcuno vuol venire dietro a me. La sequela è come stare immersi, cioè stare inzuppati nell'amore, ecco la via mistica, no? Per poter seguire la via dell'amore. Ecco. Ora, l'episodio della trasfigurazione non è altro che gettare una luce immensa su quanto detto fin qui. Cioè, la trasfigurazione, che tra l'altro possiamo definire la trasfigurazione come un anticipo di quello che sarà la nostra risurrezione. Cioè, voi sapete, ad esempio, Marco non ha l'episodio della risurrezione. Marco è un Evangelo che finisce a metà del capitolo 16 in maniera abbastanza drammatica. Non c'è risurrezione in Marco. Poi la parte dell'apparizione delle donne è stata aggiunta, la parte spuria che è stata aggiunta non da Marco, ma dalla chiesa di Marco. Ma Marco chiude in maniera abbastanza drammatica. Ma dov'è la risurrezione in Marco? È l'episodio della trasfigurazione. Cioè, la trasfigurazione ti dice dove porta il tuo vivere, questo svuotamento, attraverso la modalità dell'amore. Dove porta il mettersi nelle mani dell'altro? Dove porta l'amore? Porta a trasfigurarti, a spiccare il volo, a passare da bruco a farfalla. Ecco dove porta l'amore. Ecco, l'episodio della trasfigurazione non è un caso che è sempre a metà del Vangelo. A dire, Gesù ti sta delineando questa via dello svuotamento di te, ma non per un'autoflagellazione, ma perché la meta sarà spiccare il volo. Ecco dove porta. Possiamo anche usare un titolo, ecco, per che vada a sostituire la trasfigurazione, ed è anche, era un film, Tony Servillo, Le conseguenze dell'amore. Ecco dove porta, quali sono le conseguenze dell'amore, è la trasfigurazione di sé. Se vivi nel tuo quotidiano la modalità dell'amore, sino a dare la tua vita a favore dell'altro, allora sperimenterai che il tuo volto sarà trasfigurato. Qui è molto bello che si parla di volto. Il suo volto cambiò d'aspetto. Il volto è la persona. Che non so, che ha masticato un po' di filosofia, pensate Levinas fonda tutta la sua filosofia sulla filosofia del volto. Il volto è la parte manifesta di noi, tutto il resto è coperto, ma il volto è la nostra persona, il volto dice tutto di una persona, è l'epifania della persona, il volto. Cambio di volto, l'amore trasfigura il volto. Penso che sia un'esperienza abbastanza comune, no? Una persona buona, una persona che si sa che è una persona che ama, che ha un volto altro, no? Si dice è trasfigurato, no? Si dice, no? È trasfigurato. Pensate Madre Teresa, che volto aveva questa donna, no? Era un volto luminoso, un volto trasfigurato. Cambiò d'aspetto. Allora, in questo episodio Gesù ci svela il suo vero volto, il volto glorioso, bello, splendido. È il volto post-pasquale, possiamo dire. Ecco, per un attimo i discepoli hanno avuto la possibilità di contemplare il volto post-pasquale di Gesù. È stato un anticipo di paradiso, la trasfigurazione, un anticipo di dove ti porta l'amore. un paradiso che è possibile vivere anche qui, ovviamente. Questa è un'altra grande fregatura che ci hanno fatto passare per molto tempo, cioè facendoci credere che il paradiso fosse soltanto dopo la morte, no? C'è un padre della Chiesa, era, non so se era Atanasio forse, che diceva: trasforma la terra in cielo, tu puoi farlo. Questa è la missione del cristiano, trasformare la terra in un paradiso. Ora, questa continua tensione verso l'aldilà ha fatto disertare i cristiani dell'aldiquà, cioè facendo passare che questa è solo una valle di lacrime e che il bello verrà dopo. Capite che, allora perché impegnarsi? Abbiamo creato generazioni di disincarnati, tutti dediti all'aldilà. E il grande Bonhoeffer diceva alla sua fidanzata Maria dal carcere, scriveva: cara Maria, io sono convinto che chi vive con un piede solo su questa terra vivrà con un piede solo anche al di là. Cioè non possiamo vivere con un piede solo su questa terra, non possiamo disertare la terra. L'unico luogo dove poterci compiere è di qua. Ecco, io credo che Gesù abbia avuto questa grande funzione di farci prendere sul serio questa storia, perché in fondo è l'unica vita che abbiamo, è questa. È stato un uomo con i piedi ben piantati a terra. Guarda che Gesù non ha avuto mai momenti di angelismo, ecco, no? Di pensieri sul futuro, sull'aldilà. Sembra quasi che fosse molto interessato all'aldilà. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Chi vive nella modalità dell'amore, dice Gesù, entrerà nell'ottavo giorno. Non so se ci avete fatto caso, ma non è un caso che l'episodio della trasfigurazione avvenga 8 giorni dopo. Qui abbiamo il famoso ottavo giorno. Che cos'è sto ottavo giorno? Ottavo giorno è il giorno dopo il settimo. Ora la settimana è fatta di 7 giorni, quindi l'ottavo giorno è il giorno del compimento, il giorno senza giorno, cioè il giorno è un giorno altro, non è più un momento, è uno stato l'ottavo giorno. Se vivi la modalità dell'amore entri in uno stato diverso, entri in una condizione diversa, ma sempre di qua, sempre di qua. L'ottavo giorno non è nell'aldilà, è vivere il lunedì. Infatti per noi cristiani l'ottavo giorno che cos'è? È dopo il settimo, dopo la domenica, è lunedì. E lunedì che cos'è? È un giorno feriale. Ma feriale, non so se ci avete mai fatto caso, vuol dire un giorno festivo. Feria, da festina. E vuol dire festa. Capite? Per il cristiano ogni giorno è festivo, ormai. Noi stiamo vivendo in un ottavo giorno infinito, che non finirà più. Siamo già in un'altra dimensione. Adesso siamo già in un'altra dimensione. Chi vive già in uno stato diverso, che non finirà più. Ecco dove portano le conseguenze dell'amore, a vivere da risorti in questa vita. Questa cosa Giovanni la dirà in maniera splendida nella sua prima lettera, prima Giovanni 3,14, quando dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, potremmo tradurre anche: noi sappiamo di essere risorti, non che risorgeremo, non uso un futuro, noi sappiamo che siamo risorti perché amiamo i fratelli. Chi ama è già risorto, è già nella festa senza fine, è già trasfigurato, è già farfalla che ha spiccato il volo e non si fermerà più. Ogni giorno, anche quello più pesante, drammatico, solito, colmo di sofferenze, se vissuto nell'amore, trasfigurante, è giorno di risurrezione. Nella tradizione cristiana l'ottavo giorno è il giorno dell'Eucaristia, dell'unione per eccellenza con Cristo amore. E l'Eucaristia è la forma di preghiera più alta per la tradizione cristiana. Non è un caso che la trasfigurazione avviene proprio quando Gesù salì sul monte a pregare. Quindi il testo ci dice che il vero luogo della trasfigurazione è la preghiera innanzitutto. Perché cosa succede nella preghiera? La preghiera è quello spazio in cui percepiamo di essere profondamente amati. La preghiera è lo spazio in cui permettiamo a Dio di manifestarci il suo amore, cioè sperimentiamo il suo amore. Ma capite che più sperimentiamo l'amore, cosa fa in noi questo amore? Ci trasfigura, ci trasforma in fratelli. Più sperimento l'amore del Padre per me, più in me nasce il desiderio di andare verso i fratelli. Dovrebbe essere questo lo scopo della preghiera, andare verso il mondo. Più siamo immersi nello Spirito, più siamo mandati verso i fratelli. Questa è una cosa molto curiosa della vita spirituale. Più si entra dentro se stessi, più siamo espulsi verso gli altri. E questo è una sorta di circolo. Il vero uomo spirituale è quello molto impegnato con i fratelli. C'è una spiritualità che ti disincarna dalla storia, dubita sempre di una spiritualità così, perché più entri in te stesso, più attingi alla sorgente che è in te, più entri nello Spirito, più sei mandato fuori. Paolo lo dice in maniera splendida questo, no? Almeno in due passi, quando dice in Galati 5:20 il frutto dello Spirito, cioè il frutto di questa unione è amore, gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, avanti così. Più si entra nello Spirito, più si produce frutto nel quotidiano. Oppure, per dirla con Corinzi, più si è immersi nello Spirito, più si è mandati ai fratelli. È il caritas Christi, cioè è l'amore di Cristo in cui siamo inzuppati, ci manda verso i fratelli. Quindi è importante che la trasfigurazione avvenga in un contesto di preghiera. L'unione mistica produce la missione ai fratelli. E questo è un altro tema su cui meriterebbe fermarsi molto, ma viene molto disatteso, credo, da una certa spiritualità, da un certo insegnamento. Cioè, quello, noi abbiamo giocato tantissimo sulla morale. E la morale che cos'è? La morale è: fai questo, non fare questo, devi amare, devi volere il bene, devi fare un po' di elemosina, devi... Ma devo cosa? Tu non, un albero da frutto non ti darà i frutti perché tu glielo dici, no? Devi piantarlo, devi fargli mettere le radici e poi darà naturalmente, no? Quindi la morale, che cos'è? La morale è la pretesa di avere frutti senza piantare l'albero. Allora la questione è proprio questa, cioè il momento mistico è fondamentale, il momento dell'unione, dello spirito, dell'entrata in se stesse, ecco, è fondamentale per avere poi una vita di missione, di apostolato, di, no? Ma ecco, se no ci si ferma tutto sulla morale. Allora, io credo che questo svuotamento di sé, questa via dell'amore, questa via dell'immersione nello spirito, questo mondo, ecco, ci sta trasfigurando. Diventiamo sempre più belli. La bellezza è anche un altro tema molto importante. Cambiare il volto, cambiare il volto di chi ama, diceva Agostino, è un volto sempre bello. C'è una bellezza del volto che dice il grado di amore di una persona. Tant'è che le persone cattive sono anche brutte. Questo è un dato di fatto. Guardate, questo è. Perché la bellezza trasfigura, l'amore trasfigura anche il volto. E Agostino diceva: il volto più bello che io ho conosciuto è il volto di mia madre. Perché l'amore di una madre è un volto bello. Chiedete a un bambino: qual è il volto più bello che conosce? La mamma, certamente. Allora, Pietro, a un certo punto Pietro dice: è bello per noi stare qui. Vedete? È bello per noi stare qui. Usa quella per la parola bellezza. Mi sembra che... Maestro, è bello per noi essere qui. Perché dice questo? Perché Pietro sta facendo esperienza dell'amore. È bello per noi essere qui. Pensate che potenza ha questa frase. Se tu ami, cioè se tu tratti la vita con amore, tutti i luoghi in cui ti trovi a vivere diventano belli. È bello per me stare qui. Cioè, la bellezza di un luogo non è data dal luogo, ma da come vivi quel luogo. Questo non vuol dire solo luogo geografico, eh? Le relazioni. Le relazioni diventano belle, le comunità religiose diventano belle, i luoghi di lavoro, gli uffici diventano belli, le persone, ma non perché è successo qualcosa fuori, ma perché se stai cambiando tu. Perché stai cambiando tu. Chi trasforma se stesso trasforma il mondo intero, dice un detto ebraico. Il problema è che quando noi vogliamo trasformare il mondo senza trasformare noi stessi facciamo disastri. Siamo obbligati a usare la violenza. Noi usiamo la violenza. Quando una comunità religiosa, un luogo di lavoro, una compagnia, ecco, vogliamo trasformarla, e beh, tu sei obbligato a fare violenza. E invece no, cambia te stesso, cioè trasforma, fai tutto questo processo, ecco, nella modalità dell'amore. E la pasta con cui sei fatto, ecco, che trasforma il mondo. C'è un'immagine che ho letto da poco, dice, provate a pensare, l'acqua bollente ammorbidisce una durissima patata, ma rende duro un uovo. È sempre la stessa. Eh sì, no, è la stessa. Allora le situazioni esterne cambiano, dipende dalla tua pasta, di che pasta sei fatto. Cioè l'ambiente è sempre lo stesso, no? L'ambiente è sempre lo stesso, ma può trasformare, ecco, dipende da che pasta sei fatto. E allora, ecco, Pietro dice, è bello per noi essere qui. Ed è la stessa parola che Dio usò quando creò tutto, e Dio vide che era cosa molto bella. Se viviamo le conseguenze dell'amore, ci trasformiamo in quelle creature che Dio dall'eternità ha voluto che diventassimo. Belli. Dalla nube uscì una voce che diceva, questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Quindi la questione è ascoltare, ma ascoltare Gesù cosa vuol dire? Vivere il Vangelo, perché è il Vangelo la parola di Gesù. Se ascolto il Vangelo vuol dire anzitutto che mi lascio raggiungere dalla parola, da Cristo, dall'amore. Stiamo attenti, il Vangelo, ascoltare il Vangelo non vuol dire vivere il Vangelo. Questa è un'altra grande fregatura che ci hanno fatto passare. Ditemi se non è vero. Per noi, io faccio meditazione al mattino sulla parola, non so, io leggo la parola del giorno, chiudo il Vangelo e a un certo punto dico, adesso come faccio a vivere questa parola? Ecco, questo non vuol dire vivere la parola. Vivere la parola non vuol dire mettere in pratica la parola, stiamo attenti. Perlomeno non subito, c'è qualcosa di previo, di più importante. Leggere il Vangelo vuol dire fare esperienza di un amore nei miei confronti, perché il Vangelo dice solo una cosa, che c'è un amore che mi ama a prescindere, in maniera gratuita, immeritata, avanti così. Questo è il Vangelo. La bella notizia non è, capite, il Vangelo è bella notizia non perché mi dice cosa devo fare, ma quello che Dio sta facendo nei miei confronti. Questa è la bella notizia del Vangelo. Se no diventa ancora moralismo. Il Vangelo non è un codice da osservare, ma parole da contemplare. Sono parole che mi trasformano, dicendomi non cosa devo fare, ma chi sono. Ma chi sono io? Cioè, la parola del Vangelo rivela me a me stesso, mi dice chi sono. Io sono figlio, amato, gratuitamente, immeritatamente. Che più sono misero, più subisco la misericordia, più sono peccatore, più vengo perdonato, e avanti così. Questo vuol dire leggere il Vangelo, non fare. Leggere il Vangelo è un'esperienza d'amore subita, nel senso passiva, Io scopro chi sono, figlio amato. Certo che poi una volta che faccio questa esperienza dell'amore, come dice Paolo, quando sono immerso in questo spirito dell'amore, amerò di conseguenza, ma è una conseguenza poi il fare il Vangelo. Innanzitutto sono parole del Vangelo che rivelano me a me stesso, questo dovremmo tenerlo presente, se no diventa un manuale di istruzione il Vangelo, diventa, e non c'è differenza col libretto rosso di Mao Zedong, è la stessa cosa, è un codice di comportamento, ma questo non è il Vangelo. Bene.